Buonasera a tutti, benvenuti, ci fa un sacco di piacere vedervi così numerosi a questo ciclo che cerca di analizzare e di raccontare con dei testimoni e degli studiosi la storia d'Italia tra il passato, il presente e il futuro e di raccontarla, per usare un'espressione di Benjamin, in contropelo. E prima di presentarvi il relatore di questa sera, che è il dottor Andrea Di Michele qui al mio fianco, vi spiego un po' perché abbiamo deciso di fare questo percorso, come si articolerà, e poi introduciamo la serata. Nell'introdurre la serata io vi presenterò Andrea Di Michele, vi racconterò alcune mie impressioni dalla lettura di questo bel libro che è Storia dell'Italia Repubblicana dal 1948 al 2008, pubblicato da Garzanti, e poi farò tre domande ad Andrea Di Michele. Ci siamo impegnati a occupare circa una mezz'oretta, perché poi ci piacerebbe che da parte vostra ci fossero delle sollecitazioni. L'idea di questo ciclo innanzitutto nasce all'interno della Fondazione Campostrini e si basa su due elementi fondamentalmente. Il primo è quello che possiamo definire una convinzione. La convinzione è che la memoria è uno strumento fondamentale per alimentare e per salvaguardare la democrazia. Il secondo è una preoccupata constatazione, che è quella che gli italiani dimenticano in fretta. Ecco, allora, alla Fondazione è parso importante offrire alla cittadinanza di Verona, ai giovani, ma non solo la cittadinanza di Verona, a tutte le persone interessate, questi cinque momenti di riflessione, ma anche momenti di confronto sulla storia politica, economica, sociale e anche criminale della nostra Repubblica. Vi ricordo brevemente quali saranno i prossimi appuntamenti. Il 15 di ottobre, sempre alle 18, in questa sala, avremo ospite Giuseppe Turani, che è editorialista di Repubblica, attualmente dirige una rivista importante che si chiama Uomini e Business, e con lui parleremo della storia economica d'Italia. Il 29 di ottobre parleremo invece della storia delle mafie, con il professor Enzo Ciconte, che è docente di storia della criminalità organizzata all'Università di Roma III ed è stato per lunghi anni consulente della Commissione parlamentare antimafia. Il 12 di novembre avremo ospite il dottor Giancarlo Caselli, che è procuratore della Repubblica di Torino, con cui parleremo invece della storia del terrorismo che ha riguardato l'Italia, e chiuderemo questo ciclo di incontri il 26 di novembre con il professor Paul Ginsborg, che verrà qui a Verona a presentare il suo ultimo saggio, che esce attorno alla metà di questo mese, per Einaudi, che si intitola Salviamo l'Italia. Abbiamo pensato che è fondamentale conoscere il nostro passato. Tutti questi incontri che faremo li abbiamo pensati proprio come momenti per poter offrire a tutti quanti degli elementi che ci aiutino a comprendere, senza generalizzazioni, quanto è accaduto e quanto accade oggi in Italia. E cercando di mettere testa su quale paese stiamo costruendo, abbiamo costruito e dovremo forse costruire. Ecco, la storia è una materia essenziale, ma è anche una materia molto sensibile, che può essere usata anche in modo strumentale. Quindi siamo convinti che è importante conoscerla bene e a fondo, non accontentarsi soltanto della versione ufficiale dei fatti che vengono raccontati. Ecco perché abbiamo messo questo sottotitolo, la storia in contropelo, perché qui, in questo tavolo, verranno persone che scrivono e hanno scritto di storia in maniera profonda, approfondita, ma anche testimoni diretti, pensate a Caselli per esempio, persone che quel periodo lo hanno vissuto da protagonisti. Io ora vi presento con grandissimo, enorme piacere il professor Andrea Di Michele, che ringrazio tantissimo a nome della Fondazione per essere qui questa sera. Andrea Di Michele è uno storico, è un archivista, lavora all'archivio provinciale di Bolzano, si è laureato in storia all'Università di Bologna, ha fatto un dottorato di studio all'Università di Torino con il professor Tranfaglia, scrive di storia su riviste importanti ed autorevoli, e il libro che presentiamo questa sera, diciamo, è la sua opera, credo, più nota e più importante, più forte che lui ha fatto fino a questo momento. Collabora anche come editorialista con il quotidiano L'Alto Adige. Ecco, due parole di introduzione rispetto al libro. Il libro intanto è uscito nel 2008 per Garzanti e parla della storia appunto repubblicana, quindi di un pezzo preciso della storia del nostro paese che si avvia ai 150 anni dell'unità, e quindi parte dal 48 e arriva fino al 2008. Il libro, il primo capitolo, il libro è diviso in cinque capitoli. Il primo parte dal periodo della ricostruzione post bellica e ci racconta il miracolo economico italiano, il miracolo che avvenne tra il 58 e il 62, un momento in cui noi avevamo, per usare un linguaggio economico, come competitor la Germania e il Giappone, ci ricorda Andrea Di Michele nel suo libro. Poi ci racconta questo libro la trasformazione del nostro paese da agricolo ad industriale nel periodo tra il 58 e il 68. Poi la stagione, c'è questo titolo, stagione dei movimenti, no? Questo grande fermento sociale nel nostro paese, tra il 68 e l'80. Ecco, il quarto capitolo invece ci racconta gli anni 80 e i primi anni 90, che sono gli anni in cui si assiste ad un aumento vertiginoso del debito pubblico, ma come scrive anche Andrea Di Michele, si registra un profondo deficit etico nella nostra Italia. E sono anche gli anni, i primi anni 90, in cui l'Italia conosce cose molto tragiche e terribili, come le stragi di Capaci e di Via D'Amelio, e oltre alle bombe poi di Milano, di Firenze e di Roma, messe da Cosa Nostra siciliana, ma il 92 è anche l'anno di Tangentopoli, quindi della scoperta di questa corruzione sistemica. E l'ultimo titolo, l'ultimo capitolo, ha un titolo che è il quinto, particolarmente significativo, l'ho trovato, che si intitola Il crollo senza ricostruzione, alla ricerca della seconda repubblica, e analizza gli anni che vanno dal 92 al 2008. Ci tengo a farvi presente che il libro, a parte il testo molto, molto ricco, ha un'appendice statistica molto molto interessante, che contiene una serie di dati suddivisi anche per argomenti, per temi. Si parla di dati riferiti alla popolazione, all'economia, al lavoro e alla società. Poi ci sono i nomi di tutti i presidenti della Repubblica e dei presidenti del Consiglio, e l'elenco dei referendum dal 46 ad oggi. E qui ho trovato particolarmente importante questa appendice, perché al lettore e al cittadino, più che al lettore, al cittadino attento, questo elenco di nomi e di nomi e di numeri aiuta proprio a leggere la storia d'Italia in contropelo, perché ci dà la possibilità di conoscere con nome e cognome quali sono state le persone che hanno avuto grandi responsabilità istituzionali, politiche, sociali in determinati periodi della storia della nostra Repubblica. E quindi quello che mi viene da dire è questo, che se esiste una responsabilità penale che è compito assoluto dei magistrati accertare, esiste anche una responsabilità sociale, esiste anche una responsabilità morale, anche una responsabilità politica, nel senso più nobile di questo termine, che spetta ai cittadini esercitare. E noi cittadini, io credo, dobbiamo conoscere il più possibile la storia della nostra Repubblica e farla conoscere ai nostri ragazzi, ai giovani. Perché prendo le parole di un grande italiano, che era Giovanni Falcone, quando lui disse: raccontate queste cose perché non abbiano mai più a ripetersi, naturalmente quelle che non funzionano. Ecco, il libro secondo me è un pregio molto particolare. Uno, è molto documentato, e se non lo avete già letto io vi invito caldamente a leggerlo e vedrete che è così, ed è anche molto puntuale nei suoi riferimenti, ma soprattutto secondo me è un pregio che è essenziale per un'opera scientifica. Dicevo prima ad Andrea Di Michele, quando uno pensa a un libro di storia, lo vede anche bello grosso, un po' di scoraggiamento gli viene. Ecco, invece questo testo è scritto proprio in maniera molto scorrevole, è quasi come un romanzo dove una pagina tira l'altra. Ecco, questo libro di Andrea Di Michele, prendo a prestito una sua espressione, ci racconta la metamorfosi sociale ed economica dell'Italia. Un paese distrutto dalla guerra, a prevalente vocazione agricola, con un tasso di analfabetismo molto diffuso, molto alto, è diventata, come dice Andrea, in maniera travolgente, in un tempo rapidissimo, una potenza industriale tra le prime del mondo. E tutto questo è accaduto in tempi molto rapidi. Ma il libro di Andrea Di Michele ci racconta anche che l'economia ha avuto il primato sulla politica, che quest'ultima non è stata in grado di governare lo sviluppo, ma si è fatta dominare da esso. E ci racconta, per esempio, la nascita di quella che viene chiamata la società dei consumi, l'American Way of Life, dove, io provo a semplificarla così, perdonatemi, è meglio avere che essere, perché se hai sei. E allora questa foto, vedete, del libro, è una foto che secondo me racconta molto bene questo. Vedete questa fila di macchine, di 600, di 500, di Vespe, no? Tutte ammassate. Ecco, voi sapete che ha qualche anno più di noi due, si ricorderà benissimo che il frigorifero, l'elettrodomestico da 600 a 500 divennero simboli di questa trasformazione italiana. Quindi ecco, è un punto di riferimento assolutamente importante. Ecco, lo sviluppo di questa società dei consumi, come viene raccontato nel libro, ha anche una sua incidenza particolare, e diciamo non proprio positiva, nello sviluppare un senso civico nazionale. Ecco, il libro racconta le grandi conquiste sociali, ne cito due, cito per esempio lo statuto dei lavoratori, le grandi riforme, la legge sul divorzio e quant'altro, ma racconta anche i momenti bui del nostro paese. Bisogna ricordarsi che questo è un paese dove ci sono stati diversi tentativi di golpe, ci sono state tante stragi, c'è stata e c'è la mafia, c'è stata e c'è la corruzione. Il libro racconta del terrorismo, il libro racconta di associazioni segrete come Gladio e la P2, e quindi fa proprio un quadro organico da questo punto di vista. Ecco, sono raccontati anche dei fenomeni importanti che hanno riguardato e riguardano il nostro paese. Io ne cito due per brevità, naturalmente. Il fenomeno dell'immigrazione, per esempio, sia dal sud al nord dell'Italia che dall'Italia ai paesi esteri. C'è un dato che Andrea Di Michele riporta, dice dal 51 al 1975 più di 4 milioni di persone hanno lasciato il mezzogiorno. Pensate cosa significa 4 milioni di persone su 18 che popolano questa parte del paese che se ne vanno, soprattutto i ragazzi, i giovani. Quindi quanto impoverimento sociale, culturale, economico, e anche quanta strada spianata per le organizzazioni criminali nella possibilità di controllare anche militarmente quel territorio. E io credo che qui in Veneto questa cosa non può essere dimenticata, perché il Veneto è stata terra di emigrazione prima di essere terra di immigrazione. E poi Andrea Di Michele ci racconta molto bene anche dalla nascita della televisione allo sviluppo del duopolio Rai Mediaset, anche lo sviluppo dell'informazione nel nostro paese. E questo credo che sia un altro grande tema che è sotto gli occhi di tutti anche oggi. Così come mi sembra importante ricordare che il libro parla del ruolo degli intellettuali e della cultura, un ruolo che a me personalmente pare oggi abbastanza silente. Si vorrebbe di più la voce degli intellettuali in questo paese. E non si sa se questo silenzio sia dettato da paura o da convenienza, un po' dall'una o un po' dall'altra. Ecco, io leggendo il libro, mi avvio alla conclusione, di Andrea Di Michele, ho avuto una sensazione nettissima, cioè quella di leggere una storia già scritta, una storia che si ripete. E cito alcuni passaggi, per esempio riforme di cui avremo tanto bisogno e che non si fanno, perché c'è sempre qualcuno che si adopera per impedire il cambiamento perché teme di perdere delle cose che ha conquistato. L'unità politica che viene cercata attraverso un'azione di contrasto a qualcuno o a qualcosa, piuttosto che una lotta per qualcosa di alto. E cito una cosa per tutti, la difesa dei diritti fondamentali che in questo paese sono stati conquistati. e poi la paura della laicità in Italia, l'illegalità sistemica, la RAI controllata dai partiti, un nord e un sud che già erano divisi e lo sono e rischiano di diventarlo sempre di più. La difficoltà, per non dire l'incapacità, di governare un fenomeno che ormai è strutturale delle nostre società italiane ed europee, che è quello dell'immigrazione. L'immigrato visto come un oggetto da usare e da tenere lontano piuttosto che come un soggetto, come una persona dotata di diritti e di doveri. La sfiducia nelle istituzioni, quindi la ricerca di risposte di fuori di esse, il rapporto politica-affari. Ecco, leggendo i vari capitoli del libro di Andrea Di Micheli ho trovato questi fili rossi ripetersi nella storia d'Italia. Ecco, leggendo il racconto soprattutto delle grandi conquiste sociali, viene da chiedersi dove sia finita oggi in questa Italia la voglia di battersi insieme in modo civile e democratico, anche mettendosi in gioco in prima persona per costruire un'Italia migliore, un'Italia diversa. Perché, in poche parole, questo è il mio punto di vista, alla speranza tende a sostituirsi l'indifferenza o la rassegnazione. C'è un passaggio che mi è entrato dentro, leggendo il libro di Andrea Di Michele, ed è quel passaggio dove lui ci racconta che tante persone, alcune per meglio dire, che hanno rappresentato le nostre istituzioni, che comunque hanno avuto dei ruoli importanti, sono stati la cosiddetta classe dirigente del paese, hanno prestato più fedeltà ai partiti che alle istituzioni. Quindi hanno più guardato degli interessi particolari che ai nostri interessi generali. Ecco, non saranno certo questi 5 incontri a cambiare le cose, a cambiare l'Italia, non abbiamo questa presunzione. Ma attraverso questi 5 appuntamenti siamo convinti che, ascoltando queste testimonianze, a partire da quella di Andrea Di Michele di questa sera, chi ha a cuore le sorti del nostro paese non potrà starsene con le mani in mano ad aspettare che le cose cambino. Allora, fatta questa breve introduzione, io la prima cosa che vorrei chiedere ad Andrea Di Michele è questa: se ci può aiutare, in termini tempi sintetici naturalmente, per quello che gli è possibile, se ci può aiutare a capire quali sono stati i tratti principali della società italiana, della politica italiana, dell'economia italiana in questi ultimi 60 anni. Grazie.
Bene, io prima di tutto ringrazio per l'invito, molto gradito e anche molto così inaspettato vedere così tante persone a sentire parlare di un libro di storia che dimostra che in fondo la storia poi non è così noiosa come molti ritengono. E faccio i complimenti per questa iniziativa che trovo assolutamente pregevole. Ringrazio per l'introduzione che è stata fatta, il giudizio che è stato espresso sul mio libro e in particolare in riferimento allo sforzo che ho cercato di fare, di scrivere, di comunicare in maniera appunto facile, relativamente facile, ecco, partendo da una constatazione che era mia e che era anche dell'editore, del fatto che molto spesso gli storici scrivono più per se stessi che per farsi leggere da un pubblico ampio, mentre credo che uno sforzo di divulgazione, possiamo dire, di comunicazione pubblica sia anche un dovere da parte di chi si occupa di storia e da parte di chi fa ricerca storica e che scrive libri di storia. Per quanto riguarda poi, ecco, la domanda che mi è stata fatta, un bel domandone iniziale per così dire, quali sono le linee, come dire, i tratti principali di questa storia degli ultimi 60 anni in Italia. Ecco, volendo dirla nella maniera più sintetica possibile, direi questo prima di tutto, che questi 60 anni di storia dell'Italia repubblicana sono stati prima di tutto anni segnati da una grande trasformazione, una enorme trasformazione di un paese che, come è stato già detto, usciva dalla guerra profondamente diviso, profondamente lacerato, con distruzioni del proprio patrimonio anche economico, industriale, con tutte le lacerazioni che aveva provocato nella società il fascismo e la guerra mondiale, e soprattutto un paese che era un paese agricolo. Se pensiamo che nel 1951, quindi alcuni anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, circa il 49% della popolazione attiva era attiva nel settore primario, cioè nell'agricoltura, e se pensiamo a come nei decenni successivi questa percentuale sia letteralmente crollata e come intorno alla metà degli anni Ottanta l'Italia sia entrata nel club, per così dire, dei primi paesi industrializzati dell'intero pianeta, allora ci rendiamo conto di quale enorme trasformazione ha conosciuto il paese in pochi decenni. Una trasformazione che non è soltanto economica, ma la trasformazione economica si è portata dietro una trasformazione sociale e in parte anche politica molto profonda, che ha lasciato delle tracce molto profonde nel paese. Una specie di crescita rapidissima che ha rappresentato anche in un certo senso uno stress per il paese. L'Italia negli anni 50 e 60 cresce come nessun altro paese in Europa, cresce addirittura più della Germania, i due grandi paesi sconfitti dalla Seconda Guerra Mondiale che avevano conosciuto il fascismo e il nazismo conoscono una crescita fortissima, soltanto che la Germania partiva da una situazione di sviluppo superiore rispetto all'Italia. Ecco, nel giro di pochi decenni l'Italia conosce la trasformazione da paese agricolo a paese industriale e nei decenni successivi, in altri due decenni circa, intorno agli anni 80, si completa la seconda trasformazione, cioè da paese industriale a paese post-industriale, così si chiama, così vengono definiti, paesi in cui non è più il settore secondario, non è più l'industria ad essere il primo settore trainante, ma sono i servizi, è il settore terziario. E questa doppia trasformazione l'Italia l'ha vissuta molto più rapidamente degli altri paesi. Quindi questa è la cifra principale, a mio avviso, di questa storia repubblicana. Un momento fondamentale all'interno di questa grande trasformazione è sicuramente il boom economico. Il boom economico che si colloca tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, diciamo la fase esplosiva del boom è proprio tra il 58 e 62, ed è appunto il momento decisivo di questa trasformazione. In pochissimi anni l'Italia conosce un aumento, una moltiplicazione di tutti i fattori, di tutti gli indici economici, dal prodotto interno lordo al reddito, ai consumi, eccetera. E soprattutto in quella fase si compie il definitivo tramonto anche di una civiltà, che era la civiltà contadina, che semplicemente scompare. Come si diceva prima, questi enormi flussi di popolazione non riguardano solamente il Sud Italia, qui siamo in Veneto, riguarda in primo luogo uno spostamento enorme di popolazione dalle campagne alle città, e la campagna veneta ad esempio si svuota in questi anni, il mondo dei braccianti e tutta la cultura che c'era intorno al mondo dei braccianti tramonta in pochissimi anni, e quindi spostamenti dalla campagna alla città, spostamenti dal sud al nord, e questo questi flussi di popolazione ridisegnano un po' la geografia umana del paese, ma anche le identità sociali, le identità culturali e geografiche degli italiani. È come se ci si creasse un enorme calderone, l'Italia diventasse un enorme calderone, quello del miracolo economico appunto, che in qualche modo mescola gli italiani e li mescola nel vero senso della parola. E da questo enorme calderone di fatto nasce la civiltà industriale, la civiltà dell'Italia moderna. E è in questo momento di sviluppo che forse l'Italia avrebbe potuto trovare l'occasione anche di superare i suoi mali storici, come ad esempio in primo luogo il divario economico, il divario sociale tra nord e sud del paese, ma anche lo scarso spirito di identificazione nelle istituzioni, una tendenza ad anteporre i propri interessi personali all'interesse collettivo. Ecco, in realtà ciò che è avvenuto in questa fase, che è una fase cruciale a mio avviso per capire la storia italiana anche dei decenni successivi, è stato un po', è stato direi esattamente il contrario, cioè il miracolo economico è stato, come diceva prima, uno sviluppo senza guida, ecco, l'economia che traina la società, non c'è la politica che in qualche modo guida questa grande trasformazione, uno sviluppo fortissimo, uno sviluppo però incontrollato, che viene lasciato completamente nelle mani delle forze spontanee dell'economia, e la nuova Italia che esce e che poi ci ritroviamo nei decenni successivi e in fondo ci ritroviamo ancora oggi, risulta molto più plasmata da queste forze dell'economia che da un consapevole governo della politica. E si pensi molto semplicemente, per essere molto concreti, al modo in cui si trasformarono le città in quegli anni. L'abusivismo edilizio, l'urbanizzazione selvaggia, l'aggravamento invece che la soluzione del dualismo territoriale tra nord e sud. E si pensi a come si svolse la migrazione di questi milioni di cittadini, di lavoratori dal sud verso il nord. Avvenne senza alcuna politica di accoglienza, senza alcuna politica di assistenza. Il che favorì, come dire, nel mercato del lavoro illegalità, favorì sfruttamento e non solo questo, ma ridusse inevitabilmente, direi, nei protagonisti di questa grande trasformazione anche la fiducia nelle istituzioni, la fiducia nello Stato e nelle nuove regole, nelle sue regole. Diciamo, in un momento in cui proprio di grande trasformazione della società, in cui i nuovi italiani, per così dire, usciti da questo crogiuolo, da questo grande crogiuolo del miracolo, avrebbero potuto forse sviluppare un nuovo senso di appartenenza, ecco, la mancanza di questa guida in questa trasformazione ha segnato invece proprio il rafforzamento di vizi che già erano precedenti nella società italiana. Pensate appunto come arrivavano questi lavoratori dal sud, molto spesso arrivavano da soli, senza famiglia, non avevano il lavoro, si trovava perché di lavoro ce n'era anche troppo, quello che non c'era era la casa. Molto spesso questi lavoratori lavoravano, molti nell'edilizia, lavoravano nei cantieri e magari dormivano all'interno dello stesso cantiere in cui lavoravano di giorno, oppure investivano i primi risparmi dei primi anni di lavoro per comprarsi un piccolo appezzamento di terreno nelle grandi metropoli, si pensi a Milano, alle periferie di Milano, su cui poi costruivano la loro casa, senza alcun piano regolatore, senza alcun servizio, senza alcun collegamento stradale, servizi pubblici, eccetera. E questa esplosione di queste periferie urbane, delle grandi città che sono le protagoniste di questa fase del miracolo economico, a mio avviso sono un po' il simbolo di questo miracolo, cioè ognuno in qualche modo se la deve cavare da solo. Questi arrivano su nel nord, non c'è lo Stato ad accoglierli, a mettere su una politica abitativa, eccetera. Molto spesso c'è magari il parroco che fa la lettera, una specie di lettera di, come dire, accompagnamento, raccomandazione da esibire nella parrocchia che accoglie il lavoratore. E non c'è un ufficio di collocamento, c'è addirittura, e questo è paradossale, resta in vigore una legge fascista, che è la legge contro l'urbanesimo, secondo cui non ci si poteva trasferire dalla campagna alla città senza avere un contratto di lavoro. Il problema è che c'era allo stesso tempo una legge che prevedeva anche il contrario, cioè non era possibile ricevere un contratto di lavoro se non si aveva una residenza fissa in città. E praticamente questi, che erano dei lavoratori richiesti dall'industria del nord, erano dei clandestini, quelli che oggi noi definiamo dei clandestini, no? E vivevano in una sorta di illegalità, pur non avendo commesso nulla. E questo è un po' un, come dire, riallacciandosi anche a quello che è stato detto prima, un punto che deve farci riflettere anche in riferimento alle politiche di accoglienza dell'immigrazione oggi che l'immigrazione arriva dall'esterno. Se vogliamo in qualche modo cercare di integrare queste persone, far crescere in loro un qualche spirito di identificazione nelle istituzioni, non le si può tenere ai margini. E credo che la storia anche della trasformazione italiana, dell'industrializzazione italiana, possa aiutarci in questo senso a immaginare future politiche di integrazione della nuova immigrazione.
Grazie. Prendo spunto da un tuo passaggio, quando appunto ricordavi la lettera del parroco come modalità più immediata di accredito, per chiederti, che tu parli nel tuo libro, se ci puoi aiutare a ricordare, a capire il ruolo che la Chiesa Cattolica ha avuto nell'influenzare per esempio lo sviluppo anche politico dell'Italia. E un'altra cosa che ci attacco è questa, che tu nel tuo libro dici che la storia dell'Italia è stata in parte anche determinata da condizioni di carattere internazionale. Se ci puoi aiutare ad approfondire questo.
Sì, il ruolo della Chiesa è un ruolo importantissimo soprattutto nella fase iniziale del periodo repubblicano, ma non esclusivamente in questa fase. E immaginiamoci cos'era l'Italia che usciva dalla guerra. Era un'Italia che usciva da questa separazione anche istituzionale tra Repubblica Sociale Italiana a nord e Regno del Sud. Era un'Italia appunto profondamente ferita, profondamente distrutta, con anche il dissolvimento in qualche modo delle istituzioni dello Stato. In questo panorama così anche di distruzioni, quello che si imponeva era invece la permanenza all'interno del tessuto sociale dell'istituzione ecclesiastica. Ecco, la Chiesa era, attraverso il tessuto delle parrocchie, presente molto più delle istituzioni dello Stato, in maniera capillare sul territorio. Non è un caso che gli americani, nella fase immediatamente successiva alla fine della guerra, per distribuire semplicemente i viveri, per la gestione della distribuzione degli aiuti alimentari, si servisse del Vaticano. Perché? Fondamentalmente perché era, come dire, era in piedi questa rete di distribuzione, anche se vogliamo, molto pratica, anche molto concreta, che lo Stato in quel momento non poteva garantire. C'era poi, come dire, nei confronti della Chiesa un atteggiamento ambivalente da parte della popolazione italiana. Da una parte c'era chi rinfacciava al Vaticano un certo grado di compromissione con il regime fascista. Dall'altra parte però veniva vista la Chiesa invece come appunto l'unico baluardo, l'unico momento, l'unica istituzione che in qualche modo poteva dare un aiuto molto concreto. Quando si parlava appunto dell'immigrante del 58, 60, 62 che arriva al nord, è al parroco che chiede un aiuto, non allo Stato, e questo è indicativo, quindi molto, molto oltre la fine della Seconda Guerra Mondiale. E poi un aspetto centrale per il ruolo della Chiesa è quello legato alla divisione politica durissima determinata dalla guerra fredda tra blocco occidentale e blocco orientale, la divisione che vede in Italia un punto particolarmente caldo, e lo vede perché l'Italia anche dal punto di vista geografico segnava un po', quasi come dire, una linea di divisione tra il blocco dell'est e il blocco dell'ovest, ma soprattutto perché in Italia c'era il più forte partito comunista dell'Occidente. E quindi questa guerra fredda combattuta sul suolo italiano è in un certo senso più dura e più pericolosa anche che in altri paesi europei. E se il Partito Comunista si rifaceva al bagaglio ideologico, simbolico, identitario dell'Unione Sovietica di Stalin, ecco, la Democrazia Cristiana si rifà in maniera forse anche più semplice e più facile ha il retaggio culturale e religioso della Chiesa Cattolica, per cui la Chiesa in un certo modo entra direttamente in questo agone politico nel sostegno assolutamente esplicito dato a una delle due parti in causa, che è la Democrazia Cristiana. entra in campo molto apertamente e in certe fasi ne influenza anche la posizione politica appunto della Democrazia Cristiana. Quando nelle prime elezioni politiche del 48 si parla appunto di guerra di religione tra Est e Ovest, tra comunismo e democrazia occidentale, ma anche tra chiesa, religione e ateismo, e in questa circostanza la chiesa entra in campo con tutta la sua forza per sostenere la Democrazia Cristiana. Quindi a partire già da questo momento, e soprattutto in questo momento, la Chiesa è un attore nell'agone politico molto, molto presente e molto forte. E tarda forse, possiamo dire così, la Chiesa a rendersi conto di quanto la società cambi nel corso dei decenni successivi, e cioè a rendersi conto che pian piano il nemico, tra virgolette, è cambiato, non è forse più tanto il pericolo rosso, il pericolo del comunismo, ma è invece una diffusa secolarizzazione, una diffusa scristianizzazione della società, che invece inizia ad assumere in maniera sempre più autocritica, acritica, tutti i valori della società, dei consumi, del modello americano. E c'è, riporto qua, se lo ritrovo, un passaggio, eccolo qui, un passaggio secondo me illuminante di Pierpaolo Pasolini, quando appunto parla dei divieti, delle censure della Democrazia Cristiana da una parte, delle invettive della Chiesa dall'altra, e nei confronti appunto di questo pericolo rosso. E Pasolini dice, ecco, queste censure, e lui dice, doveva censurare per esempio Carosello, perché in Carosello, onnipotente, che esplode in tutto il suo nitore, la sua assolutezza, la sua perentorietà, il nuovo tipo di vita che gli italiani devono vivere. E non mi si dirà che si tratta di un tipo di vita in cui la religione conti qualcosa. D'altra parte, le trasmissioni di carattere specificatamente religioso della televisione sono di un tale tedio, continuava, di un tale spirito di repressività che il Vaticano avrebbe fatto bene a censurarle tutte. Insomma, come dire, la Chiesa tarda a rendersi conto che non c'è più il pericolo del comunismo, è inutile andare a censurare i registi che magari hanno il marchio di essere vicini al Partito Comunista, ma deve un po' rendersi conto di come si sta trasformando la società, di come appunto i valori cristiani si stiano in qualche modo smarrendo nella società dei consumi. Per quanto riguarda invece la seconda questione, cioè la centralità per la storia dell'Italia repubblicana del contesto internazionale, ecco, questo è assolutamente centrale, perlomeno in due momenti. Il primo momento, quello che dicevo prima, è il momento dell'impianto della democrazia in Italia, no? Quindi dal 45 al 48, perché appunto l'Italia è liberata dagli americani e quindi di fatto fa parte e deve far parte del blocco occidentale. Non sarebbe stato possibile neppure per via democratica un passaggio a un governo retto dal Partito Comunista, perché geograficamente l'Italia era entrata a far parte del blocco occidentale. E questo cosa determina? Determina la creazione molto precoce da parte anche dei servizi segreti americani di contatti con l'intelligence italiana nel creare questi famosi servizi coperti, Gladio, Stay Behind, eccetera, che in qualche modo si sarebbero dovute attivare nel momento in cui, nell'eventualità in cui il Partito Comunista avesse preso il potere, sia per via legale che per via illegale attraverso un golpe. Ecco, la prima e più evidente conseguenza di questa situazione, determinata appunto dalla contrapposizione internazionale est-ovest, è stato in un certo modo il consolidarsi di un sistema politico bloccato, che non consentiva l'alternanza, poiché la Democrazia Cristiana in qualche modo era costretta, tra virgolette, a rimanere al governo senza cambio, perché l'alternativa non era legittimata, non era possibile assumerla alla guida del governo. Ecco, la permanenza ininterrotta della DC al potere è poi stata la base, come sappiamo, anche delle degenerazioni del sistema politico italiano. L'occupazione da parte del partito di maggioranza di ogni spazio di potere, di qualsiasi spazio di potere, forme estreme di clientelismo, corruzione, malgoverno, fino ad arrivare anche a vere e proprie complicità con la criminalità organizzata a sud. E quindi in questa fase e in questa prima fase, ma anche nei decenni successivi, la componente internazionale è stata centrale, ma lo è stata anche successivamente, nel momento in cui, cioè, la prima repubblica cosiddetta crolla, e cioè la crisi che possiamo porre intorno al 91-92 nasce anche a seguito del crollo del muro di Berlino nel novembre 89 e, fatto ancora più significativo, del dissolvimento dell'Unione Sovietica nel dicembre 91. Ecco, di colpo sparisce in qualche modo quello che era stato il nemico storico della democrazia italiana, ma delle democrazie occidentali in generale. E come dire, la Democrazia Cristiana perde quel ruolo di scudo crociato, no? Di baluardo contro il pericolo rosso. In questo senso viene delegittimata e, come dire, la fine della minaccia comunista elimina quei precedenti condizionamenti e condusse all'implosione di un sistema politico, del sistema politico italiano in crisi già per altri motivi, e quindi il contesto internazionale si dimostra ancora una volta centrale per l'Italia. E tutto sommato si dimostra centrale anche negli anni successivi. Pensiamo a tutto quello che ha comportato il rispetto dei parametri di Maastricht per l'Italia, la durissima politica economica che è stata in qualche modo necessaria per entrare all'interno di questi parametri e che continua, il contesto internazionale dato dall'Europa continua in qualche modo a determinare le politiche, per quanto possibile, le politiche interne, che sempre di più non sono più decise esclusivamente a Roma, ma anche a Bruxelles.
Abbiamo parlato di vicende, di persone. A me interessava un'ultima questione, poi lascio la parola alle persone che sono qui questa sera. E questo, c'è un capitolo che è dedicato alla storia dei movimenti, e io vorrei che ci parlassi di due luoghi simbolici, la fabbrica e la piazza. Che cosa hanno rappresentato questi due luoghi nella storia italiana e cosa rappresentano oggi?
Ecco, la fabbrica e la piazza. La fabbrica e la piazza ci dicono molto di più, ovviamente, del decennio dei movimenti, di quanto possano dirci invece della nostra attualità. Ecco, parlare del decennio dei movimenti impone così di parlare anche di quello che è stato il 68, molto brevemente, il 68 studentesco, che è un fenomeno internazionale, non è un fenomeno esclusivamente italiano, anche se poi in Italia ha delle sue caratteristiche particolari. E qua ritorniamo anche alla questione cattolica, la presenza, ecco, del filone cattolico all'interno del movimento di protesta studentesco del 68 in Italia, e solo in Italia direi, ha una sua, è una presenza forte, una presenza significativa, no? Si pensi ad esempio anche al libro di Don Milani, che è un testo sacro del 68 italiano. E, ecco, una particolarità del 68 italiano è quella di saldarsi in qualche modo alla protesta operaia, e quindi di saldarsi quasi senza soluzione di continuità all'autunno caldo del 69, cosa che altrove non avviene. Altrove il 68 è così una fiammata di pochi mesi che non ha un seguito a livello di fabbrica. E ecco, la fabbrica, appunto, che significato ha avuto la fabbrica? In quel preciso istante la fabbrica aveva un significato che oggi noi stentiamo anche a immaginare. E quando l'autunno caldo determina lo sciopero, ad esempio, della Fiat, il blocco della Fiat. Che cos'era la Fiat? La Fiat a Torino impiegava circa 60.000 persone, e quindi 60.000 o poco meno famiglie che vivevano legate alla fabbrica, e questo soltanto per parlare della Fiat in sé, che poi aveva intorno un indotto gigantesco fatto di tante piccole e medie imprese che lavoravano per la Fiat. Quindi la fabbrica era, come dire, un luogo assolutamente centrale nella società. Era centrale perché era una società ancora, appunto, industriale, non ancora una società approdata al predominio così del terziario in economia. E la fabbrica di allora, quando si fermava una città. E in particolare in quella determinata fase, la fase del 69, 70 e degli anni successivi, vede una protesta operaia che è una protesta particolarmente rabbiosa. È la protesta di quei meridionali di cui si parlava prima, che erano arrivati al nord con enormi difficoltà, trovando quei cartelli non si affitta ai meridionali, no? Davanti ai portoni di Torino. Io qualche mese fa sono stato a Torino e ho visto dei cartelli con su scritto "non si affitta a extracomunitari", e quindi c'è una certa continuità in questo senso. E quindi avevano dentro di sé questa rabbia dovuta a una mancata integrazione e dovuta a un lavoro di fabbrica particolarmente duro, perché il lavoro di fabbrica di quella fabbrica era la catena di montaggio, quindi un lavoro estremamente ripetitivo, faticosissimo, a cui si prestavano soprattutto i maschi maschi giovani. Questo era quello che veniva cercato, insomma, ecco, da spremere nel fiore degli anni, ed era quello che veniva chiamato l'operaio massa, no? L'operaio massa non specializzato, fondamentalmente non aveva dietro di sé una cultura operaia, una specializzazione, non sapeva più di tanto, non aveva dietro di sé un mestiere, ma era lì addetto alla catena di montaggio, facilmente sostituibile, ed è questa fabbrica che si rivolta, no? Questo operaio massa che chiede, come dire, un pari salario rispetto al caporeparto, che fondamentalmente fa il suo stesso lavoro ma viene pagato di più, rispetto all'impiegato, eccetera. Ecco, oggi come oggi questa fabbrica non esiste più, semplicemente, no? Oggi come oggi abbiamo vissuto questa seconda trasformazione in società terziaria, abbiamo conosciuto in Italia in particolare questa crescita esponenziale della piccola media impresa, della cosiddetta terza Italia, che tra anni 70, anni 80 conosce soprattutto in Veneto, ma anche in altre regioni del centro nord Italia, Marche, Umbria, Emilia Romagna, eccetera, conosce una crescita molto forte, ed è quel tessuto industriale, quello della piccola e media impresa, che in qualche modo tiene in piedi l'Italia nel momento in cui la crisi degli anni 70 mette in crisi appunto il modello della fabbrica fordista, della catena di montaggio, e l'Italia ne riesce ad uscire attraverso questa piccola media impresa, che ha dietro di sé una struttura sociale ovviamente completamente diversa. Ha dietro di sé molto spesso il nucleo familiare, che magari molto spesso, muovendo da un lavoro artigianale o da un lavoro anche di fabbrica, si mette in proprio, e anche grazie a un altissimo grado di autosfruttamento che va riconosciuto a queste piccole e medie imprese, riesce a creare profitto, a stare sul mercato, e quindi, voglio dire, ecco, lì all'interno di questa piccola media impresa abbiamo pochi operai poco tutelati, molto spesso, che se si fermano, voglio dire, sono facilmente sostituibili. Non sono i 60.000 operai della Fiat, ovviamente, che fermano una città. E il problema però di questo modello, che è un problema che adesso vediamo in maniera molto, molto dura a livello economico, è che è un modello industriale che si concentra essenzialmente in settori tendenzialmente arretrati, no? Che sono dal tessile alla meccanica però non particolarmente elevata, calzaturifici, eccetera, che sono poi quei settori di fronte ai quali, all'interno dei quali il peso del costo del lavoro dei paesi in via di sviluppo, dalla Cina alla Romania eccetera, che è praticamente vicino allo zero se paragonato al costo del lavoro italiano, mette fuori dal mercato queste imprese. E per quanto riguarda la piazza, ecco, la piazza oggi molto spesso forse è molto più una piazza virtuale che una piazza reale, ecco, forse è la piazza più della rete, all'interno della quale sembrano crescere nuovi movimenti che in qualche modo spiazzano un po' in parte il mondo politico e possono forse far immaginare una qualche alternativa alla politica tradizionale, che sta vivendo un momento di crisi. Però quella piazza e quella fabbrica che hanno avuto un ruolo importante negli anni 70, anni 60, ecco, oggi non, diciamo che non si vede più, ecco, forse non esiste più.
Grazie. Bene, se qualcuno ha la curiosità, vuole porre delle domande, noi siamo qui. Prego.
Buonasera, io inizio di San Luis America. Mi volevo chiedere il passaggio dopo guerra. C'è una teoria che sostengono i grandi economisti che l'italiano ha imposto il debito con una variazione psicologica, cioè ha usato una tecnica che viene molto discriminata quando si accenna a questo, il concetto della variazione psicologica nel mercato, nel dopoguerra. Poi lui emerse nel mercato facendo debita, applicando un metodo americano, che poi ecco è stata l'America che diede un input all'economia americana. Ecco, io chiederei allora da Galenico se ne concorda questo passaggio, ecco, scusi la mia ignoranza, la variazione psicologica che solamente un italiano può fare in certi particolari, con la sua fantasia, e poi il secondo passaggio che lui. Grazie.
Lui ha adottato il sistema molto opportunistico del debito per far fronte all'esigenza del mercato. Io la ringrazio.
Grazie.
Quindi raccogliamo
facciamo come dici.
Allora raccogliamo altre due, magari un'altra. Sì, c'è un microfono che gira. Grazie.
Io ho letto tempo fa su una raccolta dell'Europeo l'idea di Adriano Olivetti, in cui diceva che non è morale che un dirigente prendesse più del 10%, credo, adesso non ricordo bene, di un lavoratore, di un operaio. Questo è solamente ecco, ritiene che ci sia una continuità tra la, come si dice, la spedizione del Nile, cioè l'annessione dell'Italia meridionale, la conquista dell'Italia meridionale, fatta in un certo modo dal regno sabaudo, soprattutto legato al brigantaggio, dove ha allontanato, fatto in un certo modo, il brigantaggio, che non era delinquenti, ma delle persone che si ribellavano a un modo di essere governati, con la mancanza dell'idea di paese, del sentirsi italiano, a differenza di come per esempio i tedeschi sono prima tedeschi e poi dopo qualche altra cosa. Noi invece non ci sentiamo ancora italiani, cioè l'idea che oggi, in qualsiasi momento, noi non siamo attorno ad un'idea di paese, di nazione, vogliamo dire anche di patria, ecco. Trova che abbia delle assonanze con, diciamo, la spedizione di Emilio, con tutte le cose che non dette fino adesso, ecco. Poi un'altra cosa legato a questo: non trova che il non sentirsi di far parte di una comunità nazionale e quindi di essere individualisti ci porta ad avere la prima, soprattutto in Europa, il fenomeno dell'evasione fiscale. Grazie.
Grazie. Se c'è un'altra domanda, la raccogliamo anche nella sala di là.
Il decennio dei movimenti è stato anche quello in cui si è assistito a una massiccia emissione di droga che di fatto ha stroncato una generazione giovane di quel decennio. È possibile pensare, ci sono elementi storici per pensare che il potere politico possa non aver fatto tutto quello che poteva per impedire tale diffusione in maniera così massiccia?
Grazie.
Allora, per quanto riguarda lo sviluppo nel dopoguerra, ecco, i motivi, come dire, la forza dello sviluppo nel dopoguerra, dal punto di vista economico sono state così trovati questi come punti centrali che hanno consentito lo sviluppo in Italia. Un costo del lavoro molto basso. Ecco, questo è stato decisivo per essere competitivi sui mercati internazionali, il costo del lavoro basso dell'Italia, che è una costante nella storia d'Italia, che conosce un'eccezione esclusivamente negli anni successivi al 69, quando c'è l'esplosione dell'autunno caldo, in cui c'è un aumento invece in proporzione dei salari in Italia molto forte, però è una costante che ritroviamo fin dall'inizio. E anche la politica del centrismo democristiano, che è stata fatta anche sul fronte della repressione sull'ordine pubblico. Se si pensa a Scelba, alla politica di Scelba nelle piazze, come dire, si è sposata questa politica molto dura di repressione, ci sono stati molti morti nelle piazze italiane in quegli anni, sia manifestazioni operaie nelle città, ma anche occupazioni delle terre nel meridione si sono concluse con molti morti. E ecco, questa repressione sociale si sposava molto bene con la politica dei bassi salari. E poi ovviamente va riconosciuta anche la capacità dell'imprenditoria italiana di riuscire in maniera molto rapida a trovare quei settori, ed erano soprattutto i beni durevoli, quelli che poi consentono il boom alla fine degli anni 50, dalle lavatrici ai televisori eccetera, in cui investire. Ed era un investimento, era una produzione per il mercato esterno, perché il mercato interno non era ancora maturo in questi primi anni per acquistare questi beni durevoli, ma era soprattutto la Germania, in primo luogo la Germania ed altri paesi del nord Europa ad assorbire. E se pensiamo che le fabbriche di elettrodomestici del nord-est producevano il 20, il 30% della produzione mondiale di elettrodomestici, di lavatrici, era una potenza, come dire, il distretto era una potenza economica sul piano internazionale. E anche dal punto di vista politico la capacità della classe dirigente democristiana di capire l'importanza di inserirsi in questo treno dell'unità europea. Ecco, inserire l'Italia subito all'interno di un mercato comune europeo, che ha consentito, proprio perché la produzione italiana era una produzione rivolta all'esterno, rivolta all'esportazione, ha consentito questa forte crescita, questo forte sviluppo. Non c'era in quella fase invece un debito pubblico particolarmente elevato, anzi i conti pubblici erano assolutamente in ordine. Il debito pubblico inizia ad essere un problema a partire dagli anni 70, per diversi motivi, per le politiche clientelari, da una parte fatte di sovvenzioni all'industria, ad esempio, insieme a pensioni più o meno facili, a trasferimenti al sud che avevano perso rispetto ai trasferimenti degli anni precedenti una qualsiasi progettualità di sviluppo economico, ma è che erano puro trasferimento di risorse a fini clientelari. ai quali si unì poi a partire dagli anni 70 anche le conquiste dovute ai movimenti operai, e quindi conquiste in ambito di salario, ma anche conquiste in ambito di sanità, e conquiste in ambito pensionistico. Ecco, queste conquiste non hanno comportato, come sarebbe stato positivo, la cancellazione delle vecchie politiche clientelari, ma si sono aggiunte alle vecchie politiche clientelari, e tutto ciò ha determinato un'esplosione del debito pubblico a partire dalla metà degli anni 70, che è continuata poi negli anni 80 e continua in parte ora, non a quei livelli, ma è comunque un debito che difficilmente si riesce a tenere sotto controllo, e appunto ciò che si riesce a fare al massimo è tenerlo sotto controllo, cercare di non farlo salire, ma è comunque sempre lì ed è spaventoso. E questo è, penso, un po' la spada di Damocle che abbiamo tutti sulla testa per i prossimi decenni. E allora il fatto di sentirsi italiani, scarso spirito civico e scarso senso di patria, anche in qualche modo, diciamo così, se sia legato alla spedizione dei Mille, al modo in cui è stata fatta l'Unità d'Italia, io non credo tanto che si debba andare tanto indietro, anche se ci sono tante interpretazioni di questo scarso spirito civico italiano che invece vanno ancora molto più indietro che alla spedizione dei Mille, no? Si parla dell'Italia dominata dagli stati stranieri, dominio straniero che in qualche modo ha deresponsabilizzato la cittadinanza italiana, questa mancanza di identificazione in un paese, perché un paese che si è unificato tardi, diviso sotto tanti diversi occupanti. E la spedizione dei Mille, diciamo che il movimento di unificazione dell'Ottocento italiano non è poi un'eccezione assoluta, voglio dire, sono le élite che anche altrove hanno portato avanti le unità nazionali, no? Non sono mai stati movimenti di popolo, ma sono élite della borghesia che in qualche modo si sono fatte fattori trainanti per questa unificazione. Altrettanto tardiva è l'unità germanica, ad esempio, però non abbiamo questi problemi. Io credo che forse si debba guardare più avanti per cercare di capire perché questa mancanza di senso civico. Un elemento, l'ho già detto prima, ed è il momento in cui nasce l'Italia moderna, l'Italia contemporanea, e che è quella del boom economico, no? E lì si è mancata una grande occasione. Questa crescita senza lo Stato, questa crescita senza il governo, senza un riferimento anche morale, un riferimento di guida, ha comportato la nascita, l'abbandono della vecchia civiltà contadina e l'ingresso nella società industriale con questo vizio d'origine. E questo è un momento, a mio avviso, centrale per quanto riguarda, per cercare di capire come mai manchi questo senso civico. E poi, andando un po' più indietro, c'è il fascismo e in qualche modo l'entrata nella società di massa, che in Italia avviene attraverso uno Stato totalitario, attraverso uno Stato con un partito unico, questa confusione di ruolo tra lo Stato e il partito, questa anche illegalità diffusa legata a uno Stato totalitario, uno Stato autoritario, il fatto che i grandi partiti di massa italiani del dopoguerra, il Partito Comunista e il Partito della Democrazia Cristiana, in qualche modo abbiano fatto proprio questo modello di partito-stato. In Italia si sono confrontati questi due partiti nel corso della storia repubblicana, e tutti e due in qualche modo rappresentavano molto di più di un progetto politico, rappresentavano un'alternativa totale, no? Un'alternativa di governo, ma anche un'alternativa di valori. E molto spesso questa guerra fredda, questa guerra di religione che si è giocata tra questi due blocchi, ha fatto sì che molto più che nello Stato, l'identificazione da parte degli elettori era nel partito di riferimento, cioè nella Democrazia Cristiana e nel Partito Comunista rispettivamente. Molto più ci si identificava con il partito rispetto che con lo Stato. E E questa mancanza di alternanza e questo irrigidimento tra questi due blocchi, a mio avviso, ha giocato un ruolo importante nel far sì che lo Stato fosse qualcosa che veniva dopo. Certo che le modalità della crescita italiana, le modalità, ad esempio, abbiamo parlato della terza Italia, dello sviluppo industriale, del terziario, anche quelle pesano in questo senso. Se pensiamo, come si diceva prima, su che cosa si basa la crescita molto forte della terza Italia, no? Su un autosfruttamento, ma anche sulla certezza di poter contare su uno Stato che è lontano e che in qualche modo non ti controlla. E quindi all'interno di questa piccola impresa ci sarà molto lavoro nero, ci sarà evasione fiscale data per scontata. Voglio dire, lo Stato è visto come un qualcosa che non ti aiuta, non ti dà nulla, la tua crescita, la tua impresa cresce senza che lo Stato ti aiuti, ma in qualche modo ti garantisce però una distanza e anche un'impunità che consente poi di crescere. Ecco, questo modello di crescita che si è imposto in Italia ovviamente va assolutamente in direzione contraria allo sviluppo di un qualche spirito etico e quindi l'evasione fiscale assolutamente sì, è una faccia della medaglia della mancanza di identificazione nelle istituzioni. Poi per quanto riguarda la droga, ecco, la droga, diciamo che l'esplosione di questo fenomeno si ha nel momento in cui la grande fase di mobilitazione conosce il ripiegamento e la crisi, cioè non è nel momento del 68, dei grandi ideali, del tentativo di trasformare la società in qualche modo, o perlomeno di trovare degli spazi liberati all'interno di questa società, che c'è il fenomeno della droga. Il fenomeno della droga è più che altro quando, alla fine del decennio, col fallimento anche di quegli ideali, di quei tentativi di trasformazione, abbiamo quello che poi conduce al cosiddetto riflusso, no? E il riflusso ha tante facce diverse. Il riflusso ha, prima di tutto, la negazione di quell'impegno politico totalizzante che era stato l'impegno politico degli anni 70, no? Centrale nella vita dei giovani. Invece un maggior attenzione al privato, ai sentimenti, si pensi, non so, anche nella letteratura o nella letteratura scientifica o nelle riviste, l'esplosione che si ha negli anni 80 dei temi della psicanalisi o della letteratura mitteleuropea, tutti temi che prima erano assolutamente sconosciuti in Italia. Quindi questo, guardarsi più dentro invece che guardarsi fuori, o la cura del corpo, il turismo, cose che prima, ecco, fenomeni prima marginali. L'altra faccia della medaglia di questo riflusso è stato invece il rifugiarsi nella droga, visto come motivo, tentativo di fuga dalla realtà. Se poi ci sia stata una responsabilità politica particolare in Italia rispetto ad altri paesi, io questo lo escluderei, nel senso che non è un fenomeno che possiamo limitare all'Italia, e quindi semmai si dovrebbe parlare di responsabilità politica ampia, non circoscrivibile al nostro paese. Certo è che il movimento giovanile ovviamente non ha trovato nelle istituzioni un momento di dialogo, c'era una rottura completa, e quindi il fatto che poi abbia portato questo, cioè che non ci fosse da parte della politica un qualche interessamento su questo versante, lo trovo abbastanza prevedibile. Comunque non è un fatto puramente italiano, e quindi in questo senso lo escluderei. È proprio frutto in qualche modo di una grande delusione, ecco, che ha tanti risvolti, il ritorno al privato, come anche il tentativo di fuga attraverso la droga.
Bene, grazie, penso che ci sia spazio per un altro giro, quindi possiamo raccogliere qualche altra domanda. Prego, ce ne sono due.
Ho cominciato da poco a leggere il suo libro, professore, ho letto le prime sottopagine.
pagine, mi sta piacendo molto, anche per i motivi che sono stati sottolineati nella relazione introduttiva, la grande chiarezza espositiva e la completezza della documentazione. Invece mi ha lasciato un po' perplesso la sua scelta, che è evidenziata anche nelle copertine, cioè di quella di cominciare la storia dell'Italia dal 1948. In realtà nelle prime pagine lei si sofferma su qualche avvenimento tra il 45 e il 47. È una scelta non condivisa da altri storici, penso ai testi di Scoppola, di Isborg, di Lanaro, di Mammarella. Cioè, mi sembra che avvenimenti come il referendum istituzionale del 46 e ancora di più l'elaborazione della nostra Costituzione, che con i suoi pregi, con i suoi difetti, è comunque sostanzialmente quella che regola la nostra società, meritassero una maggiore attenzione. Allora vorrei chiederti di ritornare su perché la sua scelta.
Volevo chiedere, alla luce di quanto... alla luce di quanto è emerso, cosa si può poi vedere, uno storico, cosa può prevedere nell'immediato futuro, visto tutti i problemi enormi, enormi che ci sono qua in Italia. Grazie.
Le mie sono più risonanze che domande. La descrizione però fatta, la descrizione di questa, di questo temperamento carattere degli italiani, fa anche riflettere sulla evangelizzazione, cioè no, il cristianesimo non ha inciso per niente in questo settore dell'onestà, del meno egoismo, di più solidarietà, cioè è completamente fallito a questo punto. E poi mi è venuto in mente come è stato descritto bene il passaggio dell'industrializzazione, no? Nel film I mostri con Buttoniazzi, che è un film che non fa per niente ridere, io non riesco più a vederlo, mi fa star male profondamente.
Grazie.
Solo una breve osservazione. Lei ha detto che lo Stato italiano sempre la società civile, lo Stato della rappresenta, è stato spesso abdicato e lasciato spazio alla Chiesa. È una riprova che siamo a parlare di questi argomenti qui e non all'università. È bene che se ne parli da qualche parte e c'è da ringraziare di qualcuno organizzi questi incontri, però che non avvenga all'università, questo mi stupisce un po'. Quindi, l'assenza dello Stato continua e la delega a altre, diciamo la Chiesa, sono stati cattolici. Grazie.
C'è una domanda? Una qui?
Domanda brevissima. La politica che occupa qualsivoglia spazio, vediamo sanità, televisione, eccetera, politica di centro, di destra e di sinistra, non faccio questioni di parte. Come fa ad autoriformarsi se c'è una standardizzazione, cioè c'è una perpetuazione e uno entra a 25 anni e va fuori a 90 anni, cioè se il popolo italiano non prende carico e la cultura non prende carico di questo problema, la politica non potrà mai autoriformarsi. Dobbiamo noi in prima persona cercare di cambiare le cose.
Volevo chiedere come mai è stato possibile, secondo lei, che la caduta del comunismo ha fatto sciogliere la Democrazia Cristiana e invece è stato un baluardo della campagna del contro Italia. E come mai la Chiesa o lo Stato, no? La Chiesa per lo Stato non sono intervenuti in maniera più forte nello scempio dell'etica che si sta compiendo nei nostri giorni da parte dei partiti che adesso sono al governo.
Grazie. C'è qualche altra persona anche per altra, c'è una domanda di qua. Scusa, qui.
A me interessava approfondire il ruolo che la massoneria ha ricoperto nello sviluppo della storia d'Italia del dopoguerra e in particolare, cosa che interessa a me personalmente perché non ho ancora capito bene, la differenza tra la massoneria e il ruolo della P2, il progetto che la P2 ha avuto sulla, ha prospettato per lo sviluppo del nuovo Stato italiano. Grazie.
Adesso che puoi iniziare.
Sì. Allora, sulla domanda sul motivo per cui il libro inizia dal 48 invece che il 45. Ecco, in realtà, come diceva il signore, effettivamente c'è un prologo abbastanza consistente per essere un prologo che parla del 45-48. Però la scelta c'è. La scelta, ed è spiegata appunto all'inizio, è perché da molti punti di vista gli anni immediatamente precedenti, cioè immediatamente successivi alla fine della guerra, cioè quelli che vanno dal 45 al 48, quelli appunto della cosiddetta ricostruzione, mi sono sembrati più, come dire, legati alla fase precedente della liberazione e dello stato eccezionale di guerra, piuttosto che alla storia della Repubblica, come dire, finalmente impiantata nel paese. E questo perché? Perché in questi anni abbiamo la presenza sul territorio nazionale di truppe straniere che di fatto, come dire, limitano la sovranità del paese, dell'Italia. C'è il perdurare dello stato di guerra formale fino alla firma del trattato di pace. C'è poi, molto importante a mio avviso, la collaborazione interpartitica all'interno di governi di unità nazionale, cioè il PC è al governo insieme agli altri partiti e è una fase straordinaria. E nel momento in cui si dettano le regole, si scrive la Costituzione e si fanno le prime elezioni politiche della storia repubblicana, ecco, lì avviene l'inizio della Repubblica e inizia il centrismo. Inizia anche l'emarginazione del Partito Comunista Italiano. La fase precedente con i comunisti al governo, lo stato di guerra, una sovranità limitata, l'assenza ancora della Costituzione, sono a mio avviso una fase appunto di passaggio e che io ho visto molto più legata alla fase precedente piuttosto alla fase successiva. Chiaramente questa è una scelta di interpretazione che è mia personale, se vogliamo, non è soltanto mia. Qualcuno l'ha criticata nel recensire il libro, qualcuno invece l'ha, come dire, sostenuta e apprezzata. Comunque è effettivamente un punto di discussione che resta aperto. Poi la domanda sul futuro è un po' difficile, insomma. Sul futuro cosa dire? Le difficoltà che io vedo, le prime difficoltà che io vedo sono legate al fronte economico e della finanza pubblica. Questo enorme debito pubblico, secondo me, di cui credo che si parli troppo poco negli ultimi anni. Se ne è parlato tantissimo quando c'era da rientrare nei parametri di Maastricht, no? E lì c'è stata anche una mobilitazione, come dire, ci si sentiva anche in dovere di fare dei sacrifici, perché si sapeva che lì si giocava il futuro del paese e c'è stato fatto uno sforzo anche, no? Perché le manovre economiche di quegli anni sono state manovre durissime, c'è stato un prelievo forzoso sui conti correnti, una cosa senza precedenti e poi chi ha governato quella fase in qualche modo ha anche pagato queste richieste di sacrifici agli italiani, a mio avviso. Negli ultimi anni si parla molto poco, ma questo debito non è diminuito, anzi continua ad aumentare. Adesso è aumentato ulteriormente perché c'è questa crisi internazionale in atto che ovviamente diminuisce il PIL, fa diminuire il PIL, fa diminuire le entrate e determina il peggioramento dei conti pubblici. ma anche negli anni immediatamente precedenti, in cui non c'era questa crisi economica, del debito pubblico mi è sembrato che si parlasse troppo poco. Chiaramente dobbiamo immaginare che con un debito così gigantesco qualsiasi aumento dei tassi di interesse a livello internazionale determina un'esplosione che dagli esiti assolutamente imprevedibili, a mio avviso. Quindi questo è il primo di tenuta comunque del tessuto economico e sociale. Insomma, adesso abbiamo visto cosa è successo in Grecia, che è un caso anche molto diverso, un'economia assolutamente che non è paragonabile all'economia italiana. Però ovviamente poi delle ricadute in termini di tensioni sociali ovviamente poi ci sono, non possono non esserci. Il secondo problema dal punto di vista economico è quello della competitività, cioè l'Italia è un paese che negli ultimi decenni è uscita in maniera preoccupante, a mio avviso, da quasi tutti i settori ad alto contenuto tecnologico, che sono i settori nei quali un paese sviluppato riesce a difendersi meglio dalla concorrenza dei paesi in via di sviluppo. Come ho detto prima, se facciamo scarpe e facciamo magliette, ovviamente chi le fa in Cina con un costo del lavoro che sarà un ventesimo rispetto al nostro ci batterà sempre su quel fronte lì. Se invece facciamo meccanica evoluta, industria farmaceutica, elettronica, eccetera, eccetera, le cose sono diverse. Non a caso la Germania, che ha una struttura economica di questo tipo, dove appunto le industrie ad alto contenuto tecnologico sono molto presenti e molto importanti, vive la concorrenza internazionale molto meglio di noi. E quindi in qualche modo cercare una via d'uscita per ridisegnare il panorama economico italiano è un problema che si deve porre qualsiasi governo di destra o di sinistra ci sarà nei prossimi anni. E poi il problema ovviamente è quello di quello che ci offre il panorama politico oggi, insomma, ecco, e cioè una estrema frammentazione da tutte e due le parti, che sembrava in parte risolta, no, con la costituzione del Partito Democratico da una parte, del Popolo delle Libertà dall'altra, ma che poi abbiamo visto sono formazioni politiche che portano al loro interno delle tensioni, delle contraddizioni più o meno forti, che stanno esplodendo in questi giorni, e si continua a parlare sui giornali della possibilità che esplodano da una parte, e sono esplose, ma anche dall'altra, anche nel Partito Democratico, insomma, le tensioni ci sono. E quindi ecco, un sistema politico assolutamente frammentato che non riesce a mettere in piedi un minimo di azione riformatrice, anche se continuamente sbandierata, ma poi nei fatti non arriva mai. E anche come dire, un sistema politico che, per tornare prima alla piazza, sembra essere uscito sempre più dalle piazze e essersi trasferito nella televisione. E questa eccessiva spettacolarizzazione anche dello scontro politico ha determinato, a mio avviso, dei guasti che non sono guasti tipici italiani, bisogna dire, ma che in Italia forse hanno visto un'esasperazione particolare, che sono i guasti della politica spettacolo, della spettacolarizzazione, dello scontro politico, dell'esasperazione anche a fini comunicativi, nel momento in cui il confronto politico passa tutto all'interno degli studi televisivi. Ecco, questa spettacolarizzazione anche un po' recitata diventa quasi obbligata, no? L'esasperazione dei toni. Non si capisce quanto questa esasperazione sia legata a esigenze diciamo di spettacolo, tra virgolette, e quanto invece a reali contrapposizioni ideali o di programmi. Certo che è paradossale che quando nella cosiddetta Prima Repubblica c'era una contrapposizione ideologica e di sistemi molto radicale, no? Tra i comunisti e la Democrazia Cristiana, simili livelli di esasperazione e di delegittimazione non c'erano. Oggi, nella fase post-ideologica, con il comunismo che non esiste più, no? Assistere a questa delegittimazione continua lascia un po' sorpresi. E appunto c'è da chiedersi, a mio avviso, se sia la conseguenza di questa politica che si è fatta spettacolo o se ci sia dietro qualcosa di diverso, qualcosa di contenuto. Ma a volte dubito, ecco. E poi che cosa mi è stato chiesto ancora? Vediamo se ritrovo le domande. Sì, sui mostri, ecco, i mostri è un film straordinario, ma è come anche tanti altri film che dalla fine degli anni 40 fino agli anni 60 hanno fatto un po' il cinema italiano, questa capacità di leggere delle trasformazioni sociali, che forse adesso il cinema italiano fa un po' più fatica a ritrovare, che poi erano quei film, adesso non parlo dei mostri, ma parlo ad esempio di Fellini, eccetera, che hanno sofferto anche una censura molto, molto dura, molto pesante da parte dei governi democristiani di allora, perché si diceva Andreotti ad esempio che su un film di Fellini in pratica, ecco, dava un'immagine dell'Italia come di un paese in completo disfacimento, senza guida morale, eccetera. In realtà stanno facendo grande il cinema italiano a livello internazionale.
Se l'era cercata anche lui, insomma.
Ecco, sì, se l'era cercata anche lui. Ecco, poi sulla politica che non si autoriforma e sul fatto che deve essere la società in qualche modo a riformare. Ecco, diciamo che io quello che sostengo un po' nel libro è questo, che non sono molto d'accordo nel contrapporre troppo nettamente la politica alla società, nel senso che abbiamo vissuto una fase che è stata la fase di Tangentopoli, Mani Pulite, eccetera, dove c'è stata un po' questa contrapposizione, no? Cioè è come se la società in qualche modo avesse messo alla berlina la politica, identificandola come appunto completamente corrotta e da eliminare, alla quale a questa politica si sarebbe contrapposta una società come dire, pulita, che in qualche modo avrebbe preso in mano la situazione, eccetera. E da questo punto di vista c'è una citazione, se la ritrovo, di Borrelli, di Francesco Saverio Borrelli, che trovo assolutamente illuminante, quando lui dice, ecco, riguardo all'atteggiamento dell'opinione pubblica, no, in quella fase di grande sostegno a Mani Pulite, alle indagini, al pool di Milano, a Borrelli, Di Pietro, eccetera eccetera, e Borrelli, quando ricostruisce l'atteggiamento dell'opinione pubblica, ecco, lui dice che a un certo punto questo atteggiamento cambiò quando le indagini, soprattutto sulla corruzione all'interno della Guardia di Finanza, passarono dai piani alti della politica a quelli medio-bassi dei funzionari delle forze dell'ordine, ad esempio. E Borrelli dice, e cito, a quel punto il cittadino medio ebbe la sensazione che questi moralisti della Procura di Milano volessero davvero passare lo straccio bagnato su tutta la facciata del paese, sulla coscienza civile di tutti gli italiani. Parlo del cittadino medio che vive spesso di piccoli espedienti, amicizie, raccomandazioni, mancette per poter campare e rimediare all'inefficienza della pubblica amministrazione. A quel punto l'impressione che la gente abbia cominciato a dire: adesso basta, avete fatto il vostro lavoro, ci avete liberato dalla piovra della vecchia classe politica che ci succhiava il sangue, ma adesso lasciateci campare in pace. Come dire, quando certe indagini magari mettevano in evidenza l'esistenza dei finti invalidi, no? E andavano a vedere la Guardia di Finanza corrotta, andavano a vedere gli strati bassi della società che in qualche modo giravano intorno a questo sistema di corruzione. Allora la società in un certo senso ha detto: vabbè, adesso non esageriamo, no? Perché avete fatto fuori quelli della politica, ma adesso non è che bisogna proprio cambiare tutto il paese. E io credo che in questo ci sia del vero, nel senso che la politica in qualche modo era espressione della società. Quando parliamo dell'evasione fiscale diffusa, questa è una pratica che c'è nella società, non è la politica responsabile, no? Cioè in qualche modo la politica esprime, cioè la società esprime una politica, una classe dirigente, una classe politica. Quindi questa contrapposizione non la vedo molto, non mi ci ritrovo tanto. Se pensiamo poi a quello che è successo ad esempio con l'esplosione, il successo di Forza Italia, ecco, Forza Italia è nata come antipolitica, no? Lì si diceva: mandiamo a casa i politici di professione, ci vuole un rinnovamento generale, e questo grande successo che ha avuto Forza Italia nel 94 nasceva da questo, da questa delusione nei confronti della politica, da questa speranza nel nuovo. Ecco, non so quanto poi questa speranza nel nuovo abbia fatto felici chi nel corso degli anni ha votato, si è rivolto lì. Certo è che questo nuovo, ad esempio Berlusconi stesso, ha ormai una carriera politica degna di un Andreotti o di un Forlani, nel senso che non è che ci sia stato neanche lì poi un ricambio, no? Ecco, trovo anche pericoloso questo giocare troppo sull'antipolitica per contrapporre ad essa una società buona. Certo che forze di rinnovamento devono venire dalla società, anche dalla società, nel senso che non si può lasciare tutto in mano alla politica, pensare che la politica possa risolvere tutto quanto. E, ecco, sull'anticomunismo di Forza Italia, ad esempio, era a mio avviso un anticomunismo assolutamente pretestuoso, nel senso che appunto nel momento in cui il comunismo non esisteva più, si è trovato questo collante dell'anticomunismo, ma a mio avviso questo anticomunismo era qualcosa di più profondo, nel senso che si andava a risvegliare nella società italiana, in quei ceti magari più dinamici, tra virgolette, che avevano rappresentato anche la crescita economica degli ultimi decenni, si andava a risvegliare quella paura dello Stato, cioè questo pericolo rosso, il pericolo del comunismo che di fatto non c'era, era il richiamare invece il pericolo a uno Stato che ti controlla, a uno Stato che diventa più presente, a uno Stato che magari appunto ti limita, ti può limitare quella libertà che ti sei preso nel momento in cui non dichiari al fisco, eccetera eccetera. Ecco, questo anticomunismo l'ho visto un po' pretestuosamente come un motivo, ecco, un liberarsi da certe regole che possono magari essere anche a volte stringenti, troppo stringenti, ma in Italia forse non è di questo che si soffre in maniera particolare. Però è stato un meccanismo che ha funzionato, perché il comunismo appunto nel momento in cui non c'era più ha rappresentato invece un collante molto forte anche all'interno di una coalizione che era ed è molto, molto varia, no? Tra la Lega Nord e Alleanza Nazionale, che invece è radicata al sud e che ha come proprio bacino elettorale, o aveva come proprio bacino elettorale, molto impiego pubblico, molto impiego pubblico meridionale, no? Ecco, come tenere insieme tutto questo? Il richiamo all'anticomunismo è stata una trovata efficace che ha funzionato, e a mio avviso ha funzionato per quello, cioè la paura delle regole e dello Stato che ti controlla eccessivamente. E cosa mi è rimasta fuori? La massoneria, forse. Ecco, sulla massoneria cosa si può dire? Che la massoneria appunto non nasce con la storia dell'Italia repubblicana, nasce nel Risorgimento, eccetera, come oggi potremmo chiamarla club della società bene, che in qualche modo si ritrova mossa anche da aspirazioni politiche che possono essere anche nobili. Quello che è stato la P2, ecco, è stata la degenerazione di questa tradizione, è stata qualcosa che di fatto si colloca fuori della storia della massoneria, è stata quella che possiamo definire una società per delinquere, possiamo chiamarla, per fare affari, ma soprattutto come dire, l'unione di vertici presenti, vertici delle forze di polizia, magistratura, elite economica, eccetera, unite in una associazione segreta che aveva in qualche modo quale finalità ultima quella di incidere sullo sviluppo della democrazia in Italia. E quindi ci sono indagini parlamentari, eccetera, che hanno messo in evidenza in maniera chiara che si trattava in qualche modo di incidere in maniera illegale sulla democrazia in Italia, per in qualche modo fondamentalmente bloccare questo possibile accesso del Partito Comunista al governo, ventilando anche eventualmente l'ipotesi di compiere una vera e propria svolta autoritaria, un golpe nel paese.
C'è la P30.
Adesso c'è la P3.
C'è una cosa velocissima.
La mia riflessione non ha accennato, perché anche è una domanda che mi hanno riportato le ragazze, non ha accennato la maternage, il patriarcato, il concetto del femminismo, e quale, diciamo così, contributo ha dato anche al cambiamento. Ecco, quello che il femminismo è stato un danno, paghiamo ancora anche le conseguenze del 68, inclusive femminile. E la ringrazio.
Ma quello del femminismo è più che legato al 68, è legato molto più al movimento che vediamo alla fine degli anni 70, no? Lì è molto più forte il movimento femminista, il movimento del 77, che è un movimento molto diverso dal 68. Se il 68 era stato un movimento internazionale, che dalla Francia ha rimbalzato prima negli Stati Uniti e si è concluso addirittura in Giappone, il 77 è stato un movimento italiano. E se il 68 aveva, soprattutto nella sua prima fase, un'impostazione non violenta, il 77 invece nasce in maniera molto esplicita, molto, molto forte sul fronte della violenza. C'è questa famosa foto che un po' è l'immagine del 77 di questo studente isolato col viso coperto, con in mano una pistola che punta verso la polizia. E lì c'è una lettura di questa fotografia che è stata fatta da Umberto Eco, che è una lettura molto profonda, no? Lui dice non c'è, in questa immagine non c'è niente di più distante da questa immagine del movimento rivoluzionario internazionale, no? Il movimento rivoluzionario, la storia del movimento rivoluzionario è la storia di un movimento di massa che agisce allo scoperto e che agisce in massa. Qua vediamo il singolo che a volto scoperto spara. E quindi la degenerazione della protesta sociale, che in qualche modo accomunava destra e sinistra in questa fase, nel 77. Ciò che si salva, se vogliamo dirla così, nel movimento del 77 sono è in primo luogo, non soltanto, ma in primo luogo è il movimento femminista, che è un movimento che in modo molto netto e molto chiaro si pone al di fuori di questa degenerazione, e lo fa anche scontrandosi con i vertici del movimento studentesco del 77 e venendo anche a scontri duri in assemblee, eccetera. Ed è poi quello che rimane forse che è riuscito, come dire, a incidere a lungo termine sulla società, quel movimento femminista, in una società che era allora estremamente patriarcale, gerarchica, ma una società anche dove all'interno del movimento sindacale l'attenzione per il fatto, ad esempio, che le donne guadagnassero molto meno, e è una cosa che continua ancora oggi del resto, comunque che le donne guadagnassero molto meno degli uomini, ecco, anche all'interno del movimento sindacale non c'era una particolare sensibilità su questo fronte. E quindi il movimento femminista ha agito profondamente, a mio avviso, a partire da quella data sulla società, ed è stata un'azione sicuramente positiva.
Bene, abbiamo parlato di femminismo, di cultura, siamo in un incontro di storia, e vorrei ricordare una grande donna che è Tina Anselmi, che è stata una persona che rispetto alla P2 ha tenuto la barra dritta per salvaguardare la democrazia italiana. Grazie tantissimo a tutti voi, appuntamento ai 15 di ottobre.